La rivoluzione digitale del secolo scorso ha consolidato quella che gli studiosi chiamano la società della scrittura. Il personal computer, internet, i social media, le app di messaggistica. Per comunicare con gli altri abbiamo iniziato a scrivere e a leggere, come non avevamo mai fatto prima. Negli ultimi tempi, però, qualcosa sta cambiando. La scrittura e la lettura non ci bastano più. La sensazione è che l'utenza digitale oggi senta il bisogno di percepire anche la prossimità delle persone con cui interagisce. E il miglior modo di farlo è usare ed ascoltare la nostra voce, che è il vero medium primordiale dell'essere umano. Ecco, forse il fenomeno di Clubhouse si spiega così. Stiamo riscoprendo una cultura orale, quella dell'animale uomo che chiacchiera intorno ad un falò. Dopotutto, la pandemia ci ha costretto all'isolamento e alle distanze sociali. E adesso abbiamo voglia di ritornare ad una relazione più autentica, priva del filtro che si deposita sui testi o sull'immagine. In questo episodio del podcast parliamo di questo e di come il 2021 forse sarà l'anno del social audio e del vocale, non solo fra gli utenti connessi in rete, ma anche fra i brand e i propri clienti. Questa è la mucca viola numero 7 e si intitola Senti chi parla.
Solo la nebbia, c'avete solo la nebbia, solo la nebbia, c'avete solo la nebbia. Gli mortacci vostri, andatevene a fanculo voi e tutto il nord.
Ciao, sono Daniele e chiamo da Milano. Ma allora, la volete finire con sta storia di nord, sud, sud, nord? Ma siamo esseri umani o siamo porci che ci dobbiamo scannare? Allora...
Ciao, sono Luigi, 19 anni, romano. Volevo innanzitutto dire veramente di vantarla di tutte queste stronzate, visto che praticamente ci è stata data l'opportunità da Radio Radicale di dire veramente la nostra, e quindi cerchiamo di dire qualche cosa di sensato, qualche cosa veramente che possa cambiare questa società che veramente non ci ha dato niente. Un saluto a Cosmo e un ciao a tutti gli amici del bar.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi.
Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
Benvenuti alla Mucca Viola numero 7, prima puntata del 2021. Questo lo sapete, è il podcast dell'agenzia di comunicazione Danter e oggi più o meno facciamo un anno di vita, perché la nostra prima puntata è andata online nel febbraio del 2020. Oggi siamo un po' più affollati del solito, con me ci sono Bea.
Ciao.
Teo.
Ciao.
E Lorenzo.
Ciao.
Per Lorenzo è la sua prima volta, quindi come di consueto gli facciamo il nostro applauso di incoraggiamento.
Grazie.
Ecco, la puntata di oggi si intitola Senti chi parla. Chi parla? Parlano gli utenti connessi in rete, parlano i brand, parlano gli assistenti vocali, parlano anche i podcast come il nostro. Insomma, l'idea che ci siamo fatti è che il 2021 sarà l'anno del social audio, sarà l'anno del vocale e sarà l'anno, insomma, della chiacchierata condivisa, se vogliamo chiamarla così. Se avete ascoltato l'introduzione di oggi, noi a un certo punto abbiamo fatto sentire dei messaggi vocali a una segreteria telefonica. Quella roba lì è stato un esperimento mediatico avvenuto quasi per caso in Italia a fine anni 80. Ora qui voi non eravate ancora nati, ma io qualcosa mi ricordo. farvi capire un po' la distanza anagrafica. Cosa successe? Successe che Radio Radicale, che era una delle radio storiche dell'etere italiano, a causa dell'aumento dei costi di gestione annunciò a un certo punto la chiusura del suo palinsesto, sospese i programmi e decise di basare la programmazione della radio unicamente sulle telefonate degli ascoltatori, senza censure, senza filtri, senza moderazione. C'era una segreteria telefonica su cui si poteva registrare un messaggio di un minuto parlando di quello che si voleva, e il giorno dopo tutti i messaggi ricevuti erano mandati in onda senza nessun tipo di filtro. Quindi per un po' di tempo in Italia c'è stata questa radio creata unicamente sul contenuto generato dagli utenti, che era una cosa molto 2.0, secondo me molto social. Ci furono migliaia di persone che telefonarono, lasciarono i loro messaggi, in gran parte erano veri e propri sfoghi liberatori sugli argomenti più vari, spesso contro i meridionali oppure contro il nord a seconda dei punti di vista, contro gli extracomunitari, si chiamavano così all'epoca, i politici eccetera. In generale il tono era molto aggressivo, il linguaggio sostanzialmente era volgare, per certi versi anche blasfemo, anche con tanto di bestemmie, tant'è che quell'esperimento lì venne soprannominato Radio Parolaccia. Radio Parolaccia, andate a cercare su YouTube, ci sono ancora ampi audio di quell'epoca. E quando in queste ultime settimane mi sono interessato al fenomeno di Clubhouse, io ho ripensato subito a Radio Parolaccia, perché il principio più o meno è lo stesso. Radio Radicale aveva creato questa stanza enorme in tutta Italia in cui le persone comunicavano con i messaggi vocali, e spesso, anche se non in tempo reale, queste persone si rispondevano poi a distanza di qualche giorno, no? Io non ho l'iPhone e quindi non ho potuto verificare, diciamo, questa intuizione, però so che invece Bea ha l'iPhone e in questi ultimi giorni ha passato un bel po' di tempo su Clubhouse.
Bah, sì, dai, abbastanza, un po', non tantissimo, però ho avuto modo di approfondire. Ma parliamo innanzitutto di che cos'è Clubhouse. Come esatto, alcuni di voi sapranno, è il social del momento, quello di cui tutti stanno parlando e che sta facendo una rivoluzione, che non è proprio il caso di definire silenziosa, nel mondo dei social. Clubhouse, mm-hmm, infatti è un social network americano lanciato ad aprile del 2020, che si basa solo ed esclusivamente sull'audio. Un concetto che lo caratterizza, e qui ritorno un po' a quello che hai appena detto tu, è quello dell'esclusività, no? E dell'elite.
Sì.
Questo concetto passa da tanti punti di vista diversi. Innanzitutto, appunto, l'app per adesso è disponibile solo per dispositivi iPhone, ed è già quello, esatto, perché se non hai un iPhone, non hai un iPhone, dicevano una volta.
Esatto.
E poi l'accesso alla piattaforma non avviene solo tramite login, cioè non è che tu te lo scarichi, fai login, entri dentro e inizi a usarlo. Funziona su invito. L'applicazione infatti ti chiede l'accesso ai tuoi contatti della rubrica, e può succedere in due modi: o qualcuno ti invita e quindi tu poi da lì accetti l'invito, fai login eccetera eccetera, oppure se tu ti registri, qualche tuo contatto può decidere di ammetterti, diciamo, all'interno del social, no? Da qui in avanti puoi visualizzare l'interfaccia dell'app e quindi tutti i contenuti che al suo interno sono disponibili.
Okay.
Poi bisogna dire che gli inviti sono limitati, quindi ogni utente ha un tot di inviti, che sono 5, per poter portare amici sulla piattaforma. Infatti una cosa molto carina è, secondo me, è che sotto a ogni profilo dell'utente, a parte una breve bio, se vuoi metti i tuoi collegamenti, i tuoi social, insomma dici un po' cosa fai, c'è sempre che è scritto chi ti ha fatto entrare, cioè nominato da eccetera eccetera. E infine per ogni room, perché poi parleremo appunto anche di questo, c'è un massimo di persone che ci possono stare dentro, che sono 5.000. A noi magari sembrano tante, però se poi parliamo di personalità, insomma, un po' più di rilievo, in realtà non sono poi così tante. Ecco. E tutto questo alla fine poi cosa provoca dentro alle persone? Desiderio di capire un po' che è sta roba, no? Di cui tutti parlano e che però non si sa, non si può, di invitarmi, eccetera, eccetera. In Italia questa app ha iniziato a diffondersi, questo social ha iniziato a diffondersi intorno a dicembre, anche se appunto negli Stati Uniti è stato lanciato ad aprile del 2020 e sta continuando a crescere in modo esponenziale. Però come funziona?
Vai, dici.
Senza stare a fare troppa teoria, su Clubhouse esistono appunto delle room, quindi sono delle stanze.
Ok.
Ed esistono tre differenti ruoli: i moderatori, gli speaker e gli ascoltatori. Il moderatore è colui che gestisce la conversazione, quindi può invitare altri utenti a partecipare, così come può togliere la parola a uno di essi.
Ma dai.
Ma sì, sì. Lo speaker invece è la figura abilitata a parlare, cioè un po' quello che conduce, no? Il tutto. Mentre l'ascoltatore è l'utente che partecipa, quindi in questo caso io, e l'utente è muto di default, cioè tu entri e sei muto, sei silenziato. Puoi chiedere però la parola, alzando la mano perché c'è proprio un tastino con una manina dove tu schiacci, il moderatore vede una coda di prenotazioni e può decidere se aggiungere le persone alla conversazione dandogli la possibilità appunto di parlare, oppure come dicevamo prima togliendola, per esempio non so, se qualcuno entra e inizia a fare l'hater o essere offensivo, oppure anche solo non parla di cose pertinenti all'interno della room, può decidere di silenziarlo, come appunto ogni moderatore in generale fa.
Che bello fare il moderatore.
Ma come...
Ispira tantissimo.
È un po' il principio delle vecchie chat anni 90, IRC eccetera, in cui c'erano i god, gli admin che potevano silenziare, spellere gli utenti dalle chat. Io non ricordo questo.
Ma infatti i moderatori sono quelli che poi alla fine fanno scassare di più di tutti, perché sono lì che dicono o stai zitto o parla o di qua o di là, e fanno anche poi cose del tipo se sei ancora nella chat, se sei ancora qua, attiva e disattiva il tuo microfono per vedere se effettivamente le persone poi sono lì, no? E così possono decidere di toglierle se non sono più attive, dare spazio a qualcun altro.
Sono dei pazzi, sono tipo il social media manager dell'Inps, ma sul Clubhouse, cioè quel livello di ansia da prestazione a cui potrei ambire molto tranquillamente.
Vabbè, ti possiamo far fare il moderatore, il prossimo giro ci organizziamo. Comunque, in queste room cosa si fa? Si parla, si ascolta e basta.
Beh, dici poco.
Io qui voglio aprire una piccola parentesi e dire che la prima cosa a cui ho pensato, la prima associazione che mi è venuta è stata quella degli audio su WhatsApp. Sì. E qui sipario, scena di me fuori dalle superiori con la mia amica che mi dice: ma come? Ma non ce l'hai WhatsApp? Vabbè, comunque.
Sì, c'è da dire che su WhatsApp, cioè, molte persone usano gli audio e poi ci sono persone che invece non solo non li usano, ma proprio quando ti arriva un audio non riescono ad ascoltarlo, una roba.
Non ce la fanno. Specialmente se di 10 minuti.
Sì, soprattutto quando durano 5-10 minuti.
Vabbè, comunque io...
Scusatemi, ma a questo punto vorrei salutare la mia amica Sabri e i suoi vocali dai 9 ai 13 minuti che ci scambiamo solitamente su Telegram.
Complimenti,
ciao,
Sabri,
ti voglio bene.
Per il coraggio e a te per la pazienza, e penso viceversa a questo punto.
Sono dei mini podcast, li ascolto la sera prima di andare a letto.
Ecco, ma quello è amore.
Non c'è un limite agli audio che invii di durata su Clubhouse?
Ma allora no, perché funziona in modo diverso, cioè è una stanza potenzialmente può andare avanti per ore. La cosa però è che non si può salvare, quindi tutto quello che è rimane lì dentro. Comunque ci arriviamo. Io l'ho scaricato, posso raccontarvi la mia esperienza, tra l'altro anche qui altro piccolo ringraziamento al mio collega qui presente, Matteo, per avermi ammessa. Applausi, grazie.
Grazie, troppo gentili.
grazie a lei. Io ne avevo sentito parlare da qualche tempo, sempre per il discorso che facevo all'inizio, no? Alla fine ho detto, vabbè, dai, vediamo. Un po' per curiosità, un po' perché alla fine, diciamolo, che va detto, ci piace sempre un po' scoprire le cose prima degli altri. Soprattutto se parliamo di un'app che al momento risulta essere fortemente limitante e esclusiva.
Comunque, ma in pratica, chi genia la moda, direbbe il poeta.
Sì, sì, ma infatti avevo letto anche che questa roba qui aveva, come dire, dato un senso al fatto che le persone alla fine ammettono che questa cosa qua gli piace, cioè che gli, certo, piace essere in un'elite. Che, effettivamente.
Comunque, non tutti possono essere Paris Hilton.
Va bene, comunque, cosa succede poi quando tu fai login su Clubhouse dopo che Dio ti ha graziato e ti ha fatto entrare qua dentro? Al tuo primo accesso il social ti chiede, come succede in molti altri casi, di indicare quali macro categorie potrebbero piacerti o per te essere interessanti. Filosofia, musica, storia, scienza, economia, mindfulness, finanza, ce n'è per tutti. Dopodiché, dopo che hai fatto le tue scelte, visualizzerai un elenco di stanze che sono ovviamente pertinenti a questi temi. Okay. E vedrai il nome della stanza, quindi il suo titolo, alcuni nomi dei partecipanti, che però sono ovviamente gli speaker o i moderatori, che sono poi quelli che ti fanno gola, diciamo, per andare poi a vedere, a sentire, no? A vedere. E vedi quante persone sono dentro la room. Poi entri, ascolti e ti chiedi, ma io cosa sto facendo qua? Poi vedi, se ti piglia bene il discorso, resti e magari interagisci. Se no, live quietly, come recita il tasto dell'app, che è proprio un tastino con le due ditina, delle emoji con le due ditina, con scritto vattene silenziosamente e ciao ciao. La mia esperienza è stata più o meno quella di sentirmi in un mondo alieno, comunque almeno per un paio di giorni, in quanto comunque ovviamente non sapevo come funzionasse. Ma soprattutto beccavo solo room di americani e non ci capivo una mazza.
Beh, immagino che...
Poi un giorno ho trovato Madame, la cantante, e da lì mi si è aperto un mondo. Peraltro, piccola parentesi, lei è tipo una queen delle room, che addirittura la definiscono delle lobby, no, in altre room. Mi è capitato di vedere in contemporanea delle room di Madame con, non so, 2000 persone, e essere in una con 10 persone che dicevano tanto qua non ci verrà mai nessuno perché adesso c'è la lobby di Madame, quindi non viene nessuno. Comunque, a parte questo, no, perché mi si è aperto un mondo? Perché io ho seguito lei, e seguendo lei mi è venuta fuori la classica tendina che appunto vediamo anche in altri social con utenti simili, utenti suggeriti. Quindi in questo caso, nel mondo della musica, mi sono comparsi altre persone che comunque mi interessava seguire, tra musicisti, principalmente musicisti. Okay. E questo serve proprio tanto, perché ovviamente più gente segui, più hai possibilità di avere un'offerta, no, varia. E questo perché anche? Perché in ogni room ci sono tre livelli, che non sono quelli di cui ho parlato prima. Cioè, proprio immaginatevela come una cosa a tre pezzettini, no? Diciamo. Sì. Nel primo pezzettino tu vedi chi sta parlando e i moderatori. Poi nel secondo pezzettino vedi gli utenti seguiti da quelli che stanno parlando e dai moderatori. Quindi per esempio in una room di Madame vedi, che ne so, il produttore discografico, eccetera eccetera, no? Delle figure un po' più così. E poi in fondo vedi gli ascoltatori, quindi vedi tutti i piccolini avatar, che tutti noi poveri cristi che siamo lì silenziati diciamo, vabbè, lo stiamo facendo. E questo però serve a creare proprio la propria rete, no? Così, certo, ogni qualvolta una persona che tu segui partecipa o avvia una room, ricevi una notifica. Quindi capita che a volte stai seguendo tot persone, tutte queste sono insieme in una room e ti arrivano tot notifiche, una per ognuno, perché sono tutti insieme lì. E le room possono essere di due tipi, fondamentalmente spontanee oppure programmate. Il meccanismo più o meno è lo stesso, la differenza è che se sono programmate tutte le puoi segnare, diciamo, no? Quindi ci sono diversi vantaggi sia per chi lo ascolta sia per chi lo fa. Quindi tipo organizzarsi un discorso, invitare alcune persone, mettersi d'accordo, fare proprio delle ospitate. Dall'altra parte, se è una cosa che, non so, parliamo di marketing della musica, me la prendo tipo un webinar e quindi me lo segno, dico ok, domani alle 11 c'è questa room, la voglio ascoltare, sì, quindi no, ci sta da quel punto di vista. La mia esperienza io, ma... raga, la definirei divertente.
Ah dai.
Ci ho trovato veramente di tutto e di più. Ho ascoltato un po' di tutto, conversazioni super serie, super tecniche sul digital marketing, ma anche conversazioni su, per esempio, il futuro del clubbing. Sto parlando comunque dell'Italia, perché poi io mi sono limitato ad ascoltare room in italiano. E una room molto, molto divertente a cui ho partecipato, è stata una delle prime. Parlava di musica indie degli anni 2000. Con un special guest Calcutta e moderatori che facevano questo mega balzo nel tempo, poi io queste cose qua ci sguazzo proprio tantissimo, e quindi parlavano di tutti questi dischi vecchi, si facevano tutti i loro commenti uno con l'altro, poi è carino perché poi queste persone nella vita si conoscono, certo, e quindi chiacchierano proprio naturalmente, no? E quindi è stata molto carina. Comunque, sempre sulla musica ci sono molte altre room di addetti ai lavori, quindi anche solo produttori e A&R, però anche molte room in cui gli artisti poi condividono i loro inediti, campionamenti, nuovi ritmi, eccetera eccetera. Questo ci sta perché poi questa roba scompare, certo, quindi esatto, non può essere recuperata. Poi c'è sempre il furbo di turno, ovviamente, però di base non dovrebbe essere così. Comunque ci torniamo dopo sul discorso musicale, tranquilli che il pippone ve lo faccio più tardi.
Io non vedo l'ora.
Comunque alla fine della fiera quello che ho capito è che, o comunque che mi è passato, è che non è tanto quello che stai dicendo, l'importante è essere lì, fare proprio la chiacchiera di qualunque tema essa sia. E qui faccio una citazione colta che piacerà molto a Daniele Lombardi, di McLuhan. Wow. Ovviamente la citazione è
il medium, il messaggio,
ovviamente, perché è proprio questa la sensazione che poi uno ha, cioè questo è quello almeno che ho percepito io, ma tranquilli che pure qua ci ritorniamo dopo con un bel pippone fatto dalla sottoscritta. Moltissime room, argomenti diversi, però alla fine poi dentro uno non è che cazzeggia per forza, però poi si chiacchiera, si parla in un modo amico, in un modo aperto, si parla tanto, ci si confronta ed è positivo in generale. Ovviamente non c'è solo il cazzeggio su Clubhouse, anzi, in realtà a prima vista pare proprio molto un social per addetti ai lavori di qualsiasi genere. Basti pensare a persone del nostro settore, ce ne sono tantissime, un po' per la curiosità, ovviamente, un po' perché è il loro lavoro, o comunque ci sono tanti economisti, gente esperta in finanza, cioè ci sono proprio molti tecnici, no? Molti tecnicismi. O comunque sono loro che poi hanno il potere più grande in quanto sono esperti di un argomento, cioè noi possiamo fare anche una room in cui parliamo dei fatti nostri, ma ci siamo noi dentro, abbiamo magari quell'attrattiva che può avere un appunto tecnico o un addetto ai lavori. Infatti appunto su Clubhouse c'è anche tanto marketing, tanta finanza, tanta scienza. E a proposito di scienza, uno dei momenti apice nella diffusione dell'app è stato l'intervento di niente meno che Elon Musk su Clubhouse. Esatto, Elon Musk è arrivato lì, è andato in questa stanza che si chiama The Good Time Show, che è tipo un late show all'americana, no? Però adattata a Clubhouse. Lui è andato lì bello tranquillo, ha parlato di Bitcoin, ha parlato di viaggi su Marte, progetti in cantiere per Tesla, tutte cose che noi ovviamente maneggiamo così tranquillamente e un sacco di altre cose comunque. E nonostante l'ora fosse tarda, questi 5.000 ospiti nella stanza sono stati raggiunti immediatamente. È un po' il discorso che dicevo prima, cioè se parlo vengo due gatti, se parla Elon Musk, 5.000 ospiti in 2 minuti.
Certo.
E qui cosa è successo? È successo che la gente ovviamente ha fatto l'illegalata, quindi voleva replicare l'intervento da lui da un'altra parte, ma trasmettevano i flussi su altre piattaforme, addirittura su YouTube. Ragazzi, è illegale, non fatelo, okay? Assolutamente. I flussi non sono salvati da nessuna parte, gli unici che li possono andare a vedere sono quelli di Clubhouse se succede qualcosa di brutto.
Effettivamente. Okay?
Ci sono degli illeciti, quindi ragazzi, non fatelo. Un altro grande ospitone è stato Mark Zuckerberg, ma qua non sto neanche a dilungarmi, manco a dirlo. Okay. E questi due poi alla fine sono un po' degli influencer, cioè parliamo di influencer. Ovviamente loro due sono mega, però ci sono anche altri influencer, cioè non esistono solo loro, ci sono influencer molto più easy, diciamo, e sono diversi, no, dagli influencer che noi ci immaginiamo, per esempio, su Instagram, perché sono tutti influencer tecnici, cioè è un po' più, come dire, rappresenta un po' di più lo specchio della realtà. Certo. Cioè io sono un influencer perché veramente ne so di questa cosa, no? Poi senza nulla togliere agli influencer, ci mancherebbe. Comunque ci sono già tanti influencer anche in questo senso, no? Su Clubhouse, tanti follower e room magari programmate, programmazione proprio fitta con estrema cura. Tra l'altro l'altra sera mi è capitato proprio di stare in una room in cui si parlava di Clubhouse, cioè il titolo era Clubhouse, ci ha già stufati.
Beh, fantastico.
E dentro c'erano tutte persone appunto molto attive, no, su Clubhouse, e parlavano proprio di questo aspetto, cioè dicevano bellissimo, tutto fighissimo, però comunque difficile starci dietro, no, approcciarsi a questo tipo di realtà, perché poi è una cosa che ti prende totalmente, cioè tu sei tutto il giorno attaccato e non è che puoi fare altro se sei uno attivo, ovviamente. Poi parleremo anche dell'aspetto passivo, però insomma dicevano che era un po' difficile per loro stare dentro tutta questa programmazione. Può essere tutto molto bello e stimolante, però può essere anche estremamente alienante,
invasivo.
Comunque di base l'impressione che abbiamo, che ho avuto di Clubhouse è positiva, perché ci trasmette poi questa sensazione di naturalezza, di confronto, no, di apertura. Però non tutti i paesi sono uguali ed entusiasti per questo aspetto, vero Dani?
No, ma infatti io ho letto che, ad esempio, proprio per il fatto che Clubhouse ha questa caratteristica di generare discussioni che poi non rimangono, perché appunto non ne resta traccia, è stato per un po' di giorni, diciamo, molto popolare in Cina, dove gli utenti hanno iniziato a usarlo come piattaforma con cui conversare, soprattutto di temi controversi che su altri social network sarebbe stato impossibile trattare a causa appunto della censura del regime cinese. E quindi è diventato subito molto popolare e molti utenti cinesi hanno aperto proprio delle stanze in cui parlare liberamente di temi, come dire, molto sensibili per
i vecchi. Apri il cielo.
Esatto, da appunto i rapporti della Cina con Taiwan, le proteste di Hong Kong, la persecuzione degli Uiguri, che è questa minoranza musulmana perseguitata in Cina, eccetera. Tant'è vero che a un certo punto sull'app sono arrivati anche i nazionalisti cinesi, che invece sono quelli che difendono in qualche modo il regime, cercano di insabbiare il più possibile questo tipo di denunce. Hanno aperto addirittura una stanza con 4.000 persone con il titolo "Esistono i campi di concentramento in Cina", e dove si sono appunto create discussioni fra loro e invece molti altri utenti, che non tutti provenivano dalla Cina, cioè a dire che molti utenti poi erano uiguri connessi dall'estero. In ogni caso si è creata in modo molto spontaneo, molto veloce, anche un'agorà per discutere di politica in un paese dove di solito non si può fare. E quindi è successo ovviamente che dopo qualche giorno la Cina ha chiuso tutto, ha chiuso Clubhouse, l'app non è più raggiungibile per gli utenti cinesi, e quindi è durato veramente, la pacca è durata veramente poco. Gli rimane, come dire, ancora la radio in Cina, tanto per dirne una, però Clubhouse non c'è più.
Cioè praticamente in Cina si stava meglio quando si stava peggio, e adesso dove andremo a finire? E ora che c'è questo strumento in più siamo rovinati, l'economia crollerà, i mercati globali allo sfascio, nessuno andrà più al cinema per intrattenersi. Questa è una citazione che si ripete praticamente nel tempo. Sui cinema erano stati i pessimisti dell'epoca a dirla, sull'arrivo delle prime TV, quando arrivarono nelle case dei facoltosi, nei primi locali pubblici, perché appunto è un meccanismo che si ripete un po' sempre, no? Cioè ogni volta che arriva un nuovo media, un nuovo strumento, un nuovo servizio, piccolo o grande che sia, c'è sempre stato qualcuno che ha puntato il dito agli strumenti, ai servizi, ai media che già c'erano, provando a prevedere per quei media che erano già su piazza La Peste Nera, Pioggia di Salamandre, eccetera eccetera. La realtà è che non funziona così e non facciamo parte di una macchina che automaticamente va a cancellare tutto quello che è passato e tutto quello che è già stato. Funziona in realtà che ogni nuovo strumento che entra sulla scena porta novità e soprattutto mette tutti gli altri media già sul campo un po' di stizza e che praticamente li rende in grado di innovarsi, di cambiare, perché se c'è maggior competizione i prodotti e i servizi saranno migliori per chi li fruisce, quindi possiamo vincere tutti da questa storia. Ora, stiamo vivendo questo specie di switch dalla radio, dai podcast a Clubhouse. Non sappiamo come andrà a finire, non sappiamo quali cambiamenti porterà e che forma darà alle cose che già conosciamo, ma possiamo fare delle previsioni su cui, volendo, si può scommettere sopra. In caso di vittoria prendo il 40%, ok?
Ok.
La prima previsione è che la tecnologia e il formato di Clubhouse sono due cose che sono fatte per restare, anche magari se non in questo modo, non con questo nome, non con questo setting. Mm-hmm. Cioè, tra l'altro, ragazzi, Clubhouse, ma che nome è? Cioè, che nome è Clubhouse? Cioè, la casa di Amtaro, il criceto, si chiamava Clubhouse. Nel senso, il paragone è quello. L'app non ha un logo. Cioè, ragazzi, veramente, ci sono un po' di cose su cui... forse ci dovremmo interrogare. La seconda previsione è che le radio generaliste, che sono generaliste in quanto tali, un po' come la produzione della persona della produzione, le radio generaliste, che sono generaliste perché sono dei contenitori di vari contenuti, vanno a un pubblico generale, quindi hanno una potenza gigantesca, una copertura anch'essa gigantesca e anche un valore economico commerciale veramente gigantesco, sono al sicuro, lì rimarranno e su questo non ci piove. Terza previsione: non parliamo delle radio musicali, che sono già sul marciapiede da tempo a prostituirsi, già soprattutto dopo l'avvento di Spotify, perché già per loro la fine è certa. Mm-hmm. Quarta previsione: i podcast, tra cui questo podcast, potrebbero presto dover cambiare qualcosa nella loro ricetta. Beh, insomma, presto, prossimamente, non c'è una data, non c'è una scadenza. Forse nel prossimo futuro, non subito, cioè non adesso, ma prima della prossima glaciazione.
Okay. Teo come Nostradamus.
O se volete, prima della prossima vittoria di Giallista Sanremo.
Quindi potrebbe essere veramente da secoli.
Esatto, però sappiamo che succederà quel momento. Quinta previsione: le radio verticali su un argomento, su un tema affrontato dritto per dritto dall'inizio alla fine, per esempio quelle tematiche sul calciomercato, beh, quelle sì, quelle sono veramente delle radio a rischio, perché Clubhouse potrebbe veramente sovvertire tutto e prendersi anche quella fetta di pubblico. Sì. Cioè, Clubhouse ha però dei competitor in questo momento. Un competitor soprattutto si chiama Jam, è una versione completamente open source che non prevede registrazione o inviti o profilazione o app, cioè è una roba molto, molto aperta, talmente aperta che non ha nemmeno un'applicazione, si fa su un sito web e possono entrare tutti, naturalmente anche gli amici Android, così sono contenti, non si sentono discriminati da questa cosa.
Bello.
Esatto, è stato fatto anche per, esiste anche per loro, e si chiama Jam non perché dentro si parli solo di marmellata, di argomenti della marmellata, per quanto sarebbe pazzesco, una roba alla prova del cuoco, però sarebbe limitato parlare solo di marmellate e confetture, ma perché prende il nome da Jam Session, che è una roba tipicamente indie.
Comunque a me viene in mente anche il mio nome è Jam e sono una cantante dolce stravagante e ballo rock and roll. Comunque, parlando di Jam Session e quant'altro, qui arriva il mio bel pippone sulla musica.
Oh, vai.
Anche perché poi io principalmente ho seguito questa roba qui su Clubhouse. La musica è presente, parliamo di musica italiana, io parlo di panorama italiano. La musica italiana è presente in modo massiccio su quest'app per diversi motivi. Innanzitutto perché, essendo un social, nuovo social, è naturale che gli artisti in primis vogliano presidiare e comunicare anche in un altro modo, per ora ancora nuovo, però anche in un altro modo.
Come dice il proverbio, lì pagano e dove pagano cagano.
Tutto fila, direi. Comunque, per me, che sono comunque un'appassionata di questo mondo, è stato bello, ma soprattutto strano, sentire solo parlare dei musicisti. Soprattutto perché adesso, escludendo, non so, il video, la video intervista, la stories di Instagram, il video speciale su Tizio, è molto strano sentire solo la voce. E la voce naturale, cioè la chiacchiera, certo. Proprio.
Sì, sì.
E soprattutto sembra di fare un po' conoscenza con queste personalità, no? Delle quali tu potevi esserti fatto un'idea, ma l'idea che ti sei fatto te la sei fatto tramite l'immagine. Certo. L'immagine dell'artista, anche solo il suo viso, e qui è totalmente assente, quindi dà un po' questa sensazione di stranezza, però anche contemporaneamente, no, di vicinanza. A parte gli artisti che, vabbè, si registrano, ovviamente hanno già miliardi, milioni di follower, perché sono loro, sono seguiti, eccetera, eccetera, che aprono room poi più o meno inerente al loro lavoro, quindi la lobby di Madame si cazzeggia, però la lobby di Tizio magari si parla poi di cose un po' più inerenti, diciamo. Ci sono anche molti tecnici del settore che cercano, che creano delle room più tecniche proprio su questo universo, quindi esattamente come potrebbe essere una room di marketing, economia, finanza, eccetera, però appunto legate al mondo della musica, nella quale condividono comunque la loro esperienza, la loro passione, soprattutto in questo momento storico ho notato che si scambiano tante impressioni e percezioni sul futuro di questo settore, che è comunque incerto.
Certo.
Un caso interessante che voglio portare oggi, tutto italiano, è quello di Musica Italiana Clubhouse. Ah. Questa room inizia da un gruppo di professionisti della musica, è infatti una room all'interno della quale si possono incontrare i personaggi più influenti in materia di musica italiana, e sto parlando di tecnici, no? Si parla appunto di addetti ai lavori, però anche ci sono molti artisti. Però ci sono anche tante persone, tanti ascoltatori, e sono molto importanti, perché in generale un po' l'impressione che uno ha è che sta lì e ascolta, no? Non è che gli viene proprio da fare la domanda a, non so, Morgan, che c'è tra l'altro su Clubhouse, me lo sono beccato, non è che dici, vabbè, faccio la domanda a Morgan mentre sta parlando con Montemagno, cioè, faccio i cazzi certo. miei, sono qua, ascolto e va bene così. In questo tipo di room, invece, è molto importante il ruolo degli ascoltatori, infatti la conversazione è abbastanza orizzontale. Questa stanza è attiva tutti i giorni in tre sessioni, mattino, pomeriggio e sera, nella sua versione serale. E già comunque pensate alla programmazione, comunque bella, bella pesante, cioè bella importante. Gli argomenti sono variabili, ovviamente, sempre riferiti al mondo della musica, ma variabili, però il clima è così bello, è così stimolante, che Umberto Labozzetta, esperto di comunicazione e promozione discografica, circa una settimana fa, perché era l'11 di febbraio, propone l'idea di produrre e promuovere un nuovo singolo di un artista emergente, selezionato tra gli artisti che frequentano questa stanza, che si chiama appunto Musica Italiana Clubhouse, e che invieranno il loro brano. Quindi quest'idea, si pigliano tutti benissimo, diventa un contest con un suo sito web che potete visitare per vedere un po' com'è sta cosa, e con un orizzonte di concretezza più che altro, di opportunità tangibili, perché il musicista dice, cazzo, sta roba me la producono, quindi nel senso, cioè, e soprattutto diventa un lanciare un artista tramite Clubhouse. Ora non è che sia la rivoluzione della vita, però secondo me è un aspetto interessante.
Sì, sì, infatti.
Tra i provini appunto che verranno inviati verrà selezionato un brano, il quale sarà infatti poi prodotto, distribuito e promosso da Musica Italiana Clubhouse, che è nata come una room ed è diventata una produttore, distributore. Comunque mi verrebbe da dire, rimaniamo in ascolto e vediamo cosa succede. Analizzando invece un po' il tutto in chiave sociologica, possiamo dire che questo social sta un po' a metà tra l'individualismo e la collettività.
Certo.
Attenzione però a non alienarsi, perché c'è anche gente che ci vive su questo social, ok? che lo vedi connesso la sera quando vai a letto e lo vedi connesso la mattina quando ti svegli. Ora, io non è che dormo 8000 ore, però, cioè, voglio dire, mi sembra un po' strano. Quindi, nel senso, ci sono anche casi che ho sentito di gente che dice: oh, ma voi state qua da due ore fa mi sono addormentato, siete ancora qua. Cioè, sono robe un po' strambe, secondo me, cioè, ci sono un attimo rimasta. Vabbè, io me lo vedo molto, cioè, da ascoltatore comunque passivo, me lo vedo molto un sottofondo, come, che ne so, la musica per addormentarsi, certo. No? Però tutto il giorno lavoro, vedo una roba che mi piace, me l'ascolto, e se mi piace rimango lì, se no no, faccio le pulizie in casa, vado in giro, un po' come può essere il podcast, diciamo, più o meno,
certo.
In questo senso, no? Proprio per una fruizione passiva. E quindi la connessione che si crea qua è ibrida perché sta a metà tra la verità delle relazioni sociali, mm-hmm. perché in molte room poi le persone si conoscono, appunto, come dicevo, e parlano tra di loro e si raccontano le loro cose, e l'immaterialità delle relazioni virtuali.
Sì, 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 ho capito.
Proprio per la possibilità che c'è anche poi di una fruizione anche solamente passiva. Quindi, appunto, come ho provato io, sembra che le persone abbiano proprio bisogno di immergersi in un flusso comunicativo che è costante, sì, però è distratto, è assente. Cioè, tu ce l'hai lì.
Sì, sì, quando tipo esci magari da un locale, uscivi ormai, però è sulla Wikipedia, c'è un gruppetto di persone che parla fra di loro. Tu ti metti lì, un po' a distanza, ascolti, però non sei parte del gruppo, però sei lì che ascolti, alla fine sei distaccato, nel stesso tempo sei immerso nella discussione perché senti quello che dicono, alla fine
entri nella, sì, hai un comfort, ma senza prendere una posizione, poi, perché poi vabbè, è vero che uno può partecipare eccetera eccetera, no, però parlando solo di una fruizione passiva io me la vedo molto così. E qua ritorniamo al nostro carissimo e beneamato McLuhan, che tra un po', tra gli studi, tra quello che vivo e studio e che il lavoro che facciamo, tra un po' me lo tatuo, tipo Santino, no? Sempre presente nelle nostre vite, ribadendo quello che abbiamo detto prima, che il senso del medium alla fine poi è il medium stesso, è il mezzo che è il messaggio, non è tanto quello che c'è dentro, che è comunque importante, ovviamente. In questo caso è quello che sentiamo. Quindi sì, il messaggio è che forse c'è una piccola insenatura composta da un'utenza che ha bisogno di un sottofondo sempre, ma che non è neanche così folle, no, da idea, da immaginare, da pensare. La sensazione è un po' quella che l'utenza digitale oggi senta anche il bisogno di percepire la prossimità, certo, delle persone con cui interagiamo, sì, sui social. E la voce, in questo caso, è il medium primordiale. Esatto. Clubhouse racconta anche la voglia di ritornare, come dicevi tu adesso, Dani, alle relazioni autentiche, che sono prive del filtro che si deposita poi tramite queste immagini super costruite, sì. No? Dei social classici, perché non è che l'abbiamo detto, ma c'era possibile immaginare un social senza immagini? No, che non c'era possibile. Quindi in una società come questa, basata sull'immagine e sul visivo, Clubhouse racconta comunque la necessità di riportare l'esperienza virtuale all'interno di un contesto che però sia il più umano possibile. Il problema è che comunque, ok che siamo umani, ok la voce, ma siamo comunque dentro un cellulare. E quindi questo lascia spazio un po' alla riflessione che facevo prima, quella sull'alienazione totale,
sì, sì,
che
sì,
è,
sì,
poi l'estremo, no? Cioè, è difficile immaginare questo scenario prossimo nel futuro, specialmente in un tempo in cui le relazioni classiche non sono propriamente possibili e la voglia di parlare, confrontarsi, conoscere è davvero tanta, mi verrebbe da dire forse troppa. Specialmente appunto in questa situazione Clubhouse abbraccia perfettamente un bisogno della società, e che è quello di socializzare, molto semplicemente, discutere di temi importanti, ascoltare musica inedita, ma anche solo farsi una chiacchiera.
È giusto.
Però comunque, se questo secondo noi è l'anno del vocale, motivo ci sarà, cioè non sarà solo, sì, Clubhouse, immagino.
Ah no, anzi secondo me ci sono più di un indizio che ci fa pensare che questo sarà l'anno del vocale. Clubhouse è un po' il fenomeno che ci ha reso più evidente la cosa, però Io credo ce ne sono almeno un altro paio di indizi. Il primo, secondo me, è il ruolo che iniziano ad avere gli assistenti vocali nella nostra vita. Vi do qualche numero su Alexa, che è l'assistente vocale, sapete, prodotto da Amazon, e che in Italia è presente da nemmeno tanto tempo, da ottobre 2018, quindi meno di 2 anni fa. Nel 2020 gli utenti che usano Alexa lo hanno utilizzato quasi 2 milioni di volte per, ad esempio, seguire le ricette o impostando timer per svolgere le attività casalinghe, che sono, diciamo, le skill, cosiddette skill più quotate nell'utilizzo di Alexa. Sono stati aggiunti circa 3 milioni di prodotti nelle liste della spesa, perché Alexa ha anche questa caratteristica di dialogare con il proprio account Amazon e quindi ti fa direttamente la spesa lui o lei, scusate. Gli utenti italiani hanno chiesto ad Alexa di riprodurre musica per un totale di 13.000 anni di ascolto ininterrotto, per farvi capire. Sì, ma io uso Alexa solo per fargli mettere musica, effettivamente, io ci penso. E fra l'altro l'ho dovuta spegnere adesso, perché se dico Alexa, ovviamente lei si attiva.
Giustamente, come sempre, quando parliamo nelle call, senti dietro, ehi, dimmi, esatto. Cosa posso fare per te?
Sarà una Space Girl questa.
Sì.
Esatto.
In media si interagisce con Alexa 2 milioni di volte al giorno per gestire l'illuminazione delle proprie case, perché c'è anche quell'aspetto lì. In totale, questo è un numero molto interessante, in Italia sono stati realizzati nell'ultimo anno 500 skill per Alexa dedicate alla casa intelligente. Insomma, i numeri sono abbastanza importanti e ci fanno capire il motivo per cui molti brand stanno sviluppando la loro cosiddetta voice strategy, quindi una presenza dei brand nel mondo degli assistenti vocali, sia per fare notorietà, del proprio brand, ma anche per la vendita diretta dei servizi e prodotti delle stesse aziende. Io vi faccio giusto tre esempi di skill fortunate, di best case nel settore degli assistenti vocali. Ad esempio la skill di Oral-B, che Oral-B, vabbè, è un brand di igiene dentale, ha creato questa skill per bambini che fondamentalmente è un timer di 1-2 minuti, che sono quelli necessari per lavarsi correttamente i denti. E siccome i bambini non si accontentano di un semplice timer, Oral-B ha pensato di creare un personaggio, che è un coccodrillo e si chiama Gimlet, e delle storie che durano, guarda caso, proprio 2 minuti, cioè il tempo che serve per lavarsi bene i denti, fondamentalmente. E sono sempre storie diverse, per cui ogni sera prima di andare a letto i bambini attivano la skill di Oral-B da Alexa, che gli racconta una favola di 2 minuti e loro si lavano i denti. È una pratica, un mini podcast, che distrae il bambino mentre sta facendo una cosa utile per la propria igiene. Poi ci sono altri brand collegati al mondo casalingo, perché è ovvio che i brand che sono collegati direttamente all'attività che facciamo in casa sono molto più facilitati e motivati a essere presenti con una skill su Alexa. Ad esempio, Philadelphia ha svecchiato il proprio brand con una skill molto carina, che sono le ricette per un cheesecake. E quindi sono le classiche ricette fatte ovviamente con Philadelphia, che è l'ingrediente fondamentale per fare le cheesecake. Mentre Unilever, che è questo brand di pulizia per la casa, ha creato una skill su Alexa che si chiama Cleanpedia e è l'enciclopedia dello smacchiamento su assistente vocale. Quindi puoi chiedere alla Alexa, senti, ma come si toglie l'olio dalla tuta piuttosto che la macchia di vino dal muro, eccetera, e lui ti dice.
La macchia di vino dal muro a me è successo, ma fortunatamente mio padre aveva appena dato il bianco, cioè papà, e avevo ancora lì, mi sono messa a pitturare il muro, comunque.
È una soluzione anche quella.
Ma ti meraviglia questo schermino? No, Alexa, io purtroppo vivo con Google.
Ah.
E non esistono le skill, ma voglio Alexa adesso solo per quella per pulire, cioè mi sta salendo Marie Kondo, voglio sapere questa cosa in più.
Ci avrei scommesso, guarda.
Voglio mettermi supino per terra, smacchiare le fogne nelle piastrelle una alla volta con gli stuzzicadenti. È proprio è questa l'attività da fare.
Questa
in
è la
casa.
Vita.
Questa è la vita.
Vabbè, comunque, il secondo indizio per cui stiamo andando verso l'anno dell'audio è proprio il podcast. Perché mentre le skill di Alexa, Clubhouse sono tendenze emergenti, ormai il podcast è un fenomeno consolidato, è un fenomeno in crescita. Secondo un sondaggio recente Ipsos, il 30% degli italiani ascolta podcast almeno una volta al mese, insomma è un numero enorme, il 4% in più del 2019. I numeri assoluti vuol dire 8 milioni e mezzo di persone. Ed è una platea molto particolare quella del podcast, che ormai si è consolidata e si è profilata. Pensate che più di un utente su due ha meno di 35 anni, il 22% è laureato e il 10% riveste posizioni professionali elevate. Quindi non solo, un utente su due, dopo aver ascoltato un messaggio pubblicitario da un podcast, compie un'azione dalla ricerca di informazioni all'acquisto diretto. In sintesi, i podcast hanno un pubblico giovane con profili socioculturali qualificati e una propensione, soprattutto questo è molto importante, a una spesa elevata. Quindi sono tutti elementi estremamente appetibili per chi? Per gli inserzionisti. Eppure, nonostante ci siano tutti gli elementi per monetizzare e nonostante appunto il podcast ormai sia arrivato a una diffusione molto importante, c'è ancora un po' di difficoltà per fare questo passo molto importante per il mondo del podcast, cioè monetizzare dai contenuti del podcast. Infatti la quota di incassi è minore rispetto all'interesse degli utenti e questo è il vero problema. Cosa succederà nel 2021? Per ovviare a questo, migliorare la targetizzazione delle inserzioni nei podcast, cioè creare inserzioni più personalizzate, esattamente come fanno Google e Facebook, fondamentalmente, esattamente come fanno i social. Non a caso Spotify nello scorso novembre ha acquistato una startup che si chiama Megaphone e che si occupa proprio di migliorare l'efficacia degli annunci nei podcast. E Spotify ha spiegato che questa operazione fornirà agli editori degli strumenti innovativi per guadagnare di più dal lavoro di editori, quindi dal lavoro di creatori anche di contenuti interessanti. Quello che un po' succede sugli youtuber è quello che in generale succede nell'advertising online, fondamentalmente.
Sì, esatto, perché appunto di pari passo con la crescita dei contenuti audio ovviamente cresce anche l'interesse delle aziende per queste piattaforme e quindi gli investimenti pubblicitari in sostanza. In particolare la programmatic audio advertising, come poi il resto tutta la programmatic ADV, rappresenta il placement automatico delle inserzioni all'interno dei contenuti audio online, che siano poi essi podcast, servizi di streaming musicale o digital radio.
Esatto.
Nella pratica questo tipo di placement come funziona? Esistono più formati anche per le campagne audio. Possiamo trovare le audio ads lineari, cioè un tipo di ads dove le opzioni di placement sono standard, ovvero pre-roll, mid-roll, post-roll. Questo vuol dire che per gli inserzionisti c'è la possibilità di inserire il proprio annuncio audio all'inizio, in mezzo al contenuto oppure alla fine. Troviamo poi la companion display ads, ovvero semplici banner statici con logo e call to action che l'utente può cliccare in qualsiasi momento durante l'ascolto, dall'inizio alla fine. E poi un terzo tipo sono le skippable ads, che, come si può evincere dal nome, sono annunci audio in pre-roll o mid-roll che possono essere skippati, un po' come vediamo fare su YouTube, ad esempio.
Esatto. Sì, sì.
L'obiettivo principale di quest'ultimo tipo di ads è quello di individuare i gusti dell'utente e capire che tipo di contenuti vorrebbero ascoltare. Quindi, ovviamente, più tempo un annuncio audio è ascoltato e maggiore l'interesse dell'utente per quel tipo di contenuti. Quali certo. sono i vantaggi della programmatic audio advertising? Innanzitutto l'ampiezza dell'audience. Come abbiamo detto fino adesso, è un mercato in forte crescita che potrà contare sempre su una copertura maggiore a più utenti. E un altro aspetto importante è che l'audio arriva dove il video non ce la fa, quindi la possibilità di arrivare all'utente, ad esempio mentre guida, mentre fa sport, cucina o qualsiasi altra cosa che richieda solo l'uso dell'udito, e questo è un grande vantaggio per i contenuti audio. E per ultimo, delle metriche comprensibili, perché il ritorno sull'investimento delle campagne pubblicitarie audio può essere facilmente misurato, ad esempio tracciando il tempo di ascolto oppure con una nuova metrica chiamata LTR, ovvero Listen Through Rate. È una nuova metrica appunto pensata per venire incontro a questa esigenza e allontanarsi dal classico CTR, click through rate. Come si ottiene però questa metrica? Semplicemente rappresenta la percentuale degli ascolti della pubblicità nella sua interezza, ovvero in concreto, se per esempio abbiamo un LTR del 97%, significa che il 97% di chi ha ascoltato il nostro annuncio audio l'ha fatto per intero. Cosa ci può dire questo dato? Ci può dire che un basso LTR può rappresentare una scarsa qualità dell'inserzione oppure un'incompatibilità con il canale e i suoi ascoltatori.
Beh, tutto molto interessante. Cioè, l'impressione è che sull'audio si sta cercando di sfruttare tutta quella serie di strumenti social che un po' sfruttavamo, di profilazione, di targetizzazione che un po' appunto sfruttavamo sui social media e anche sulla questione delle metriche, mentre sui social media probabilmente si sta andando più come dire, nell'utilizzare degli strumenti audio, quindi si stanno un po' ibridando i due mondi.
Sì, esatto, si stanno un po' ibridando e appunto io riprendo a parlare con Twitter, e ogni volta quando si parla di Twitter ho sempre un po' gli occhi a cuoricino, perché è un luogo un po' magico per me, una sorta di yellow brick
road. Un amore infinito.
Sì, un amore come la yellow brick road del Mago di Oz, sento subito quella musichetta nella testa cantata da Judy Garland, e non penso per esempio ai Munchnik suicidi sullo sfondo che si vedono nella scena della foresta, tutti gli incidenti che sono successi durante veramente la realizzazione di quel film. Che meraviglia la Golden Age di Hollywood. Perché esattamente come è stato filmare il Mago di Oz, esattamente Twitter è questo. L'apparenza sembra questo luogo felice, ma più ci entri dentro e più ti vivi i tuoi Hunger Games, perché c'è una cancel culture che inizia e non sai perché, non finisce mai, ci sono polemiche tutti i giorni, c'è cyberbullismo senza fili, ci sono i politici che ti dicono delle cose a caso contro la libertà di spirito, a cui consegue un tracollo immediato dell'economia. Ecco, stare nella bolla, che anche un po' è un riferimento proprio al nome della community interna a Twitter, dopo un po' ti fa mancare l'aria. E come lo so io, come lo sappiamo noi nella comunicazione, come lo sanno tutti quelli che roteano intorno a questo social, lo sanno molto bene anche gli sviluppatori e programmatori di Twitter, che stanno un po' cercando di dare più space agli utenti. Questo è un gioco di parole bellissimo, lo sono studiato ieri sera.
Madonna!
Per parlarvi di spaces, Twitter spaces. Allora, già Twitter aveva introdotto i tweet vocali un po' di tempo fa, tra l'altro. Chi gliel'ha chiesto? Nessuno, no. Eppure l'hanno introdotti. Nei prossimi mesi ci sarà di più. Si tratta di un servizio alla Clubhouse, sto facendo le virgolette con le dita, di cui per ora sappiamo veramente molto poco, e sappiamo solo che sarà un servizio per i clienti, per gli utenti Twitter che sono già registrati, e che moderare uno spazio di sole voci proveniente dalla platea di Twitter, con tutto quello che è stato, tutto quello che è Twitter, sarà un lavoro infernale. Certo. Stanno cercando di capire appunto come poter moderare tutto questo, e una parola, un pensiero ai poveri moderatori che viveranno dei veri e propri Hunger Games. Abbiamo parlato di Twitter, ma vogliamo non parlare di Facebook?
No, parliamone.
Cioè, vogliamo forse pensare che sul carro di Clubhouse non ci si voglia mettere anche Facebook? Cioè, dopo praticamente aver comprato tutto quello che poteva e aver copiato tutto quello che lui era raggiungibile, il nostro amico Marco Zuckerberg ha deciso che vuole quello che ha preso lui, e quindi ha messo in fase super operativa i suoi dipendenti per creare un clone di Clubhouse, ma che sarà super integrato nei prodotti, di Facebook attualmente. Delle fonti vicino al New York Times hanno detto che ci stanno già lavorando e siamo già in beta test. Noi non sappiamo nulla di più, possiamo anche qui fare delle previsioni, anche qui potete scommettere sopra il 40% delle vincite, raccomando. La prima previsione che possiamo fare è che naturalmente sfrutterà una tecnologia simile a quelle che abbiamo visto già nelle altre app di Menlo Park. Menlo Park è la Springfield di Facebook, sì, cioè il campus di Facebook, qui nascono tutte quelle meraviglie di Facebook e affini, è un campus alimentato a meme di Buongiornissimo Caffè. Molto probabilmente, altra cosa che sappiamo, sarà un'evoluzione di Rooms. Rooms era questa funzione che era entrata a seguito della pandemia, del lockdown. È una funzione aggiuntiva sia per Messenger che per WhatsApp, praticamente sono delle stanze per fare delle videochiamate alla Zoom, anche qui con le dita sto facendo le virgolette. Ultima cosa che sappiamo è che probabilmente anche questo nuovo prodotto audio sarà dotato di Stories, perché li ha messi ovunque, ce l'ha fatta a cubetti, li ha messi ovunque. Allora, Instagram e Facebook va bene con le Stories, ma poi perché Messenger? Perché abbiamo le Stories su Messenger? Perché abbiamo gli status su WhatsApp? Cioè, una persona quante storie dovrà condividere con il mondo? Cioè, facciamo tutti della vita di merda, non abbiamo Stories da condividere cose particolari. Cioè, una volta che ho messo una foto di là, un video di là, poi basta, poi non so più cosa faccio. Non sono una Kardashian, non è che in continuazione ho una vita da condividere, o una Ferragni, o una Parisi, cioè insomma sempre reference di un certo spessore in questo podcast. Io di notte mi sogno gli incubi, una funzione pop-up che mi spunta e dice: adesso anche, non so, la macchina per le bigliettine di Trenitalia ha le Stories. E tipo, io non voglio sapere le storie, voglio comprare il biglietto, non voglio sapere anche di la storia di come mai il treno che sto aspettando è in ritardo di 45 minuti, non mi interessa, voglio solo immaginare queste cose. Comunque, Facebook è un po' questo isola, questo mondo felice, avrà anche lui molto presto un suo Clubhouse, e però tipo non si è ancora mai comprato gli audiolibri, ancora gli audiolibri sono esterni a Facebook, però sono comunque un mercato molto interessante. Non so se Lorenzo vuole dire qualcosa di più sugli audiolibri.
Sì, perché anche gli audiolibri, come del resto tutti gli altri contenuti audio, sono un mercato in forte crescita. E cosa ha contribuito a questa crescita? Ovviamente la pandemia e l'isolamento che ci portiamo dietro da più di un anno. Ho qualche dato a riguardo. Secondo i dati di Nielsen Audio, cioè una società che analizza nello specifico il mercato dell'audio a livello globale, evidenziano come nel 2020 ci sia stato un aumento del 5% del consumo di audiolibri rispetto al 2019, con un 41% degli italiani che ha ascoltato almeno un libro in cuffia. Questo dato per me è sorprendente, non me l'aspettavo. Stranamente, secondo i dati, sono gli uomini i più interessati agli audiolibri rispetto alle donne, con una prevalenza del 44% rispetto al 36% della controparte femminile. Anche qui un altro dato.
Cosa?
No, scusatemi, ho rovinato questo momento, scusatemi, nel dimenticatoio, scusatemi.
non sono solo gli adulti però che si interessano agli audiolibri. Infatti, secondo Francesco Bono, ovvero il content director di Audible, mm-hmm. per chi non lo sapesse, Audible è la società specializzata nella distribuzione di contenuti audio di proprietà Amazon. Gli audiolibri hanno ricoperto un ruolo significativo anche nell'intrattenimento dei bambini e sono stati un'ottima alternativa alla TV e internet. Le categorie più ascoltate in assoluto sono state quelle dei classici, seguiti dai thriller, dai fantasy e dalla fantascienza. Come si suol dire, però, non è tutto oro ciò che luccica. Infatti, in un bellissimo per me articolo su Medium, ho scoperto come, secondo alcune ricerche, solo il 10% di ciò che ascoltiamo rimane nella nostra memoria e quindi riusciamo a ricordare dopo i 3 giorni. E da questo dato cosa si può vincere? Si può vincere che ovviamente abbiamo meno tempo a disposizione per fruire di contenuti in maniera profonda a livello scritto e quindi leggendo, però che investire del tempo nella lettura può rappresentare un costo inizialmente in termini di tempo, ma se vogliamo approcciare certi tipi di contenuto con maggiore profondità è un passaggio necessario. Quindi direi che il futuro dei contenuti è audio, però dobbiamo tenere a mente queste piccole precisazioni.
Esatto, mi sembra un'ottima riflessione questa. Effettivamente la profondità della lettura rimarrà intatta probabilmente per sempre. In ogni caso, che sia l'anno della chiacchiera è evidente anche dal fatto che siamo andati oltre l'ora con questo podcast. Forse abbiamo fatto il record del podcast più lungo.
Abbiamo sbragato, però ci siamo divertiti.
Abbiamo sbragato. Comunque ringraziamo tutti quelli che sono arrivati fino a questo punto ad ascoltarci. Vi ricordiamo, applausi come sempre. Vi ricordiamo che sul blog di Dantel troverete un articolo con gli approfondimenti, link, le reference, al requisito di cui abbiamo parlato oggi. Ci sentiamo, secondo me, per il prossimo episodio fra qualche settimana. Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, 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 soltanto parole, parole tra loro.
Beh, innanzitutto voglio dire una cosa a quello sfigato di Cosmo di Roma che ha telefonato, che voleva che tutti lo salutassero. Cioè, che cazzo vuoi diventare, capito? L'amico del cuore di tutta Italia. Beh, oppure sei un po' solo, ti senti solo, c'hai carenze affettive, cazzi tuoi. Comunque, penso che non ti si inculerà nessuno e questa tua iniziativa sarà pressoché inutile.